Now, standing here as a climate activist, I ask you all to become one too.
Les violences conjugales sortent du cercle privé.
ذكرى وفاة مهسا أميني حدث لا يعتبر عاديا في إيران.
La salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata: striscia di Gaza, Israele di nuovo davanti ai giudici della Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA, Italia e altri 12 paesi occidentali contrari all'offensiva Rafah, Tel Aviv deve rispettare il diritto internazionale, la vendetta di Erdogan contro i curdi, le maxi condanne degli ex leader del partito HDP, un'altra macchia nera sulla storia giuridica della Turchia. Succede in Sudan, nella capitale Khartoum, cittadini intrappolati in un inferno, 25 milioni di persone hanno bisogno di aiuti umanitari, ma l'ONU ha ricevuto solo il 12% dei 3 miliardi di dollari richiesti per sostenere la popolazione. L'intervista di Esteri. Germania, la violenza dell'estrema destra rischia di condizionare la campagna elettorale per le europee. Cambiamenti climatici, ritorno in Kenya dopo il passaggio del ciclone Yadaya e il rischio di frane e smottamenti. La febbre delle materie prime. La Cina mette le mani anche sul nickel. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalla Palestina. Israele deve rispettare il diritto internazionale. L'operazione su larga scala Rafah avrebbe conseguenze catastrofiche sulla popolazione civile. In una lettera al ministro degli esteri israeliano Israel Katz, i ministri degli esteri del G7, ma senza la firma degli Stati Uniti, più quelli di Danimarca, Finlandia, Nuova Zelanda, Olanda, Svezia, Australia e Corea del Sud, hanno ribadito l'opposizione a un'operazione militare su larga scala a Rafah e la richiesta di un piano credibile per proteggere i civili. All'AIA intanto il Sudafrica ha di nuovo trascinato Israele davanti alla Corte di Giustizia Internazionale nell'ambito della sua istanza contro Israele per genocidio. Secondo Pretoria, l'operazione dell'esercito israeliano a Rafah è l'ultima tappa della distruzione di Gaza e della sua popolazione. Israele ha respinto le accuse. Nessuna forza impedirà a Israele di esercitare il suo diritto all'autodifesa, ha detto il ministro degli esteri Israel Katz, ringraziando il team legale israeliano per la sua controarringa alla Corte Internazionale dell'AIA. Diana Santini ha intervistato Chantal Meloni, professoressa di diritto penale internazionale alla Statale di Milano.
Credo che la decisione della Corte Internazionale di Giustizia non si farà attendere, da quanto possiamo capire anche dall'urgenza con cui la Corte ha fissato quest'udienza, solo 6 giorni dopo aver ricevuto la richiesta, e ricordiamolo, questa è la quarta richiesta da parte del Sudafrica per l'emissione di misure cautelari, l'udienza è stata fissata. Infatti uno degli argomenti che abbiamo sentito fare oggi dagli avvocati, dai rappresentanti dello Stato di Israele, era una lamentela rispetto al poco tempo che sarebbe stato loro concesso per preparare la difesa. Ecco, questo è apparso un argomento non particolarmente incisivo di fronte a una richiesta fatta solo 6 giorni fa, ma di 10 pagine, e di cui ovviamente ci si poteva attendere largamente il contenuto, nel senso che Israele non può certo sostenere di trovarsi impreparata rispetto alle domande di fondo che da gennaio vanno avanti davanti alla Corte Internazionale di Giustizia, che sono sostanzialmente: che cosa sta facendo lo Stato di Israele e il governo per assicurare che la popolazione civile di Gaza siano risparmiati dalle conseguenze di questa operazione militare così massiccia e appunto non sia addirittura a rischio di genocidio. E questo purtroppo in questi mesi non l'abbiamo visto, per questo che il Sudafrica continua a ritornare davanti alla Corte Internazionale. Secondo me vedremo nel giro di qualche giorno un'altra decisione, un'altra ordinanza, e da quello che vedo, da come sono andate le udienze ieri e oggi, e anche l'opinione diffusa insomma a livello di osservatori internazionali, è probabile che la Corte Internazionale di Giustizia questa volta si spinga oltre e imponga ad Israele davvero qualcosa di più concreto rispetto alla modalità con cui si stanno combattendo, insomma, queste ostilità, in particolare rispetto a Rafah. Il problema è questo, la mancanza di meccanismi che obblighino lo Stato a uniformarsi agli ordini che sono emessi dalla Corte Internazionale di Giustizia, perché quello che abbiamo visto in questi mesi è chiaramente un mancato rispetto da parte di Israele di ciò che già a gennaio la Corte in gran parte aveva ordinato. Quindi quello che adesso ci stiamo aspettando, chiaramente non posso essere sicura di cosa decideranno i giudici, però è che ci sia appunto un ordine più forte, più chiaro, meno ambiguo in questo senso, che in un certo senso sarebbe anche più facile poi da rendere in sede di organismi internazionali, in particolare penso al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, eseguibile attraverso potenzialmente delle risoluzioni.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Siamo in Sudan, 25 milioni di persone, la metà della popolazione, hanno bisogno di aiuti umanitari, ma l'ONU ha ricevuto solo il 12% dei 3 miliardi di dollari richiesti per sostenere la popolazione. Sulla situazione in Sudan, ma soprattutto nella capitale Khartoum, abbiamo sentito il cardiologo Franco Masini, coordinatore medico del centro Salam di cardiochirurgia di Emergency.
Ma la situazione dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, è la peggiore dall'inizio della guerra. La peggiore perché i combattimenti ci sono come prima, si sono estesi anche fuori da Khartoum, fuori dal Darfur, dove erano all'inizio, e adesso prendono anche una regione che è la regione più agricola del paese, dove ci sono concentrate le maggiori produzioni agricole, le maggiori coltivazioni, quindi ulteriori problemi di approvvigionamento di cibo, e in un'altra regione ancora più a sud che è il Kordofan, al di sopra del Darfur. Quindi i combattimenti ci sono e si sono anche estesi. E poi ci sono problemi di tutti i tipi. Khartoum è una città spettrale. Io sono uscito qualche volta per delle riunioni, è irriconoscibile, non c'è nessuno per strada, solo macchine bruciate, negozi tutti chiusi, dove prima c'erano migliaia di persone e non c'è nessuno. Sembra veramente un panorama da day after, dei film che vedevo quando parlavamo dei disastri nucleari. È veramente una situazione. Noi siamo senza elettricità da 60 giorni, quindi andiamo coi generatori, consumiamo circa 2000 litri di gasolio al giorno, che i prezzi sono schizzati alle stelle di tutti i beni, anche il gasolio, quindi una situazione, è veramente la situazione più difficile dall'inizio della guerra, e quelli che ne risentono di più, come in tutte le guerre, sono le popolazioni civili. Ci sono almeno 10 milioni di sfollati nel paese o nei paesi vicini, quindi una tragedia umanitaria difficile da descrivere, perché 10 milioni di sfollati in situazioni quasi sempre difficilissime e, come dice l'Ufficio delle Nazioni Unite per l'assistenza umanitaria, metà di questa ha bisogno di assistenza umanitaria e 14-15 milioni, di cui la buona parte sono bambini, sono in situazioni di carenza alimentare molto avanzata e drammatica. Quindi è una situazione umanitaria, sociale e sanitaria difficilissima, veramente. Adesso è il momento peggiore da quando è iniziata la guerra.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Andiamo in Turchia. Ieri si è consumata l'ennesima vendetta di Erdogan contro i curdi. Serena Tarabini.
Un'altra macchia nera sulla storia giuridica della Turchia, il massacro della giustizia. Sono stati questi i primi commenti alla condanna a 42 anni nel processo Kobane di Selahattin Demirtas da parte degli esponenti del partito filo curdo e di sinistra DEM, che rappresenta la versione attuale della forza politica diventata proprio con il contributo fondamentale di Demirtas la seconda di opposizione del paese. Ma è proprio dal primo partito dell'opposizione, il laico repubblicano CHP, il partito fondato da Ataturk, che arrivano le parole più nette e significative. Il caso Kobane è un caso politico, è stato detto dal segretario in diretta televisiva. Un'affermazione senza mezzi termini che la dice lunga sul peso del politico curdo nello scenario nazionale. Il suo merito è stato quello di far uscire la politica curda da una dimensione locale identitaria, inserendo istanze progressiste, libertarie, ecologiche, in linea con i principi del confederalismo democratico praticato nelle aree autonome curde del Rojava. La guida del partito e di tutte le sue diramazioni locali condivisa sempre da un uomo e da una donna, la candidatura e l'elezione di un altissimo numero di donne, l'apertura a candidati esponenti di movimenti dell'area LGBTQI, sono alcune delle scelte che hanno affrontato con coraggio dei veri e propri tabù in Turchia e fatto da esempio anche per altre forze politiche. La sua colpa? Quella di aver raccolto troppi voti curdi, quelli a cui Erdogan puntava quando, nel 2012, nel corso del suo secondo mandato da primo ministro, ha aperto a un processo di pace con i guerriglieri del PKK, il partito dei lavoratori protagonista di una sanguinosa guerra civile durata più di 30 anni, ma anche quelli non curdi della popolazione giovane, intellettuale, urbana, che non si sentivano più rappresentati dai partiti tradizionali. Un risultato che sia lui che il suo partito, l'allora HDP, stanno pagando a caro prezzo. Anche se rappresentano ancora la terza forza politica del paese, i filo curdi di sinistra sono in difficoltà, ci sono meno eletti in Parlamento e qualsiasi sia la veste che si diano, rischiano sempre l'accusa di legami con il PKK e di terrorismo. Nel corso degli anni non sono mai cessate le retate a loro carico e la destituzione di sindaci curdi regolarmente eletti. Che le motivazioni alle condanne di Demirtas e della co-presidente Figen Yüksekdag, a cui sono stati dati 30 anni, e di altre decine di politici filocurdi siano politiche e non giudiziarie, l'ho stabilito anche la CEDU, la Corte dei diritti umani europea, che ha accusato la Turchia di stare portando avanti un processo farsa. Voce inascoltata come per un altro oppositore politico, l'attivista Osman Kavala, che langue in carcere da 6 anni ed è stato condannato all'ergastolo per aver suppostamente finanziato proteste antigovernative e un colpo di Stato. Anche in questo caso l'Europa ha bollato le accuse come pretestuose. Pretesti con cui ormai da anni Erdogan tiene sotto scacco ogni forma di opposizione.
Andiamo in Germania per parlare della violenza dell'estrema destra che rischia di condizionare la campagna elettorale per le europee. Sentiamo da Berlino il nostro collaboratore Arturo Winters.
Il fatto è che ci sono state aggressioni fisiche ai politici che hanno veramente segnato un punto di svolta. Ci sono state anche diverse dimostrazioni contro questo clima avvelenato che ha portato addirittura a un candidato dei socialdemocratici a Dresda, nella Sassonia, dove ci saranno anche le elezioni regionali tra qualche mese e l'estrema destra in testa. Beh, ecco, insomma, in Sassonia questo candidato per il Parlamento europeo è stato picchiato mentre appendeva un manifesto. questo ed è dovuto andare in ospedale per essere operato d'urgenza. Questo ha svegliato ulteriormente la Germania, dove la coscienza di un'estrema destra aggressiva in crescita è aumentata da gennaio, quando si è parlato dei piani e degli incontri segreti tra vertici dell'AfD per pianificare sostanzialmente la cosiddetta reimmigrazione, quindi la reimportazione di cittadini non tedeschi nei loro paesi d'origine. Ecco, quindi questo clima qua è molto polarizzato e ci sono episodi di violenza. Perfino a Berlino, una città in realtà molto multiculturale e aperta al mondo, si sente dai partiti che per la prima volta non si parla di manifesti danneggiati in modo normale, ma per esempio sentivo proprio ieri su uno dei manifesti del partito del cancelliere Olaf Scholz ci sono state scritte frasi come "spariamo Olaf Scholz", "morte a Olaf Scholz", quindi un tema veramente dominato anche da un'aggressività latente in questa campagna.
L'AfD ha preso le distanze da questi atti di violenza?
Non in modo marcato, ovviamente non è un incoraggiamento alla violenza che viene fatta soprattutto dopo un episodio, soprattutto dopo che appunto Matthias Ecke, questo candidato in Sassonia, fu picchiato, non in modo esplicito, viene però indicato da tutti i partiti democratici, quindi tutti, il modo in cui i partiti si definiscono, a salvo la AfD, come questo clima è stato seminato dalla AfD. Una delle citazioni che è stata ripresa è quella di una delle persone di spicco della AfD che qualche anno fa teneva un discorso ripetuto varie volte in cui diceva che "wir werden sie jagen", quindi noi li cacceremo. Cosa vuol dire li cacceremo? Noi cacceremo l'establishment politico, e non c'è quindi da meravigliarsi, questa è l'affermazione dei politici, dei partitici democratici, che adesso questi siano i frutti da raccogliere.
I temi veri e propri della campagna quali sono? Quelli che interessano gli elettori?
I temi che interessano gli elettori, c'è stata proprio un sondaggio qualche giorno fa e il primo tema sembra essere la migrazione. Questo può sorprendere in parte perché non è in accordo con i sondaggi a livello europeo, che invece hanno visto una maggiore enfasi, per esempio, del problema delle disuguaglianze. A cosa sia dovuto esattamente è difficile a dirsi, forse proprio al fatto che in questo momento l'estrema destra ha una buona visibilità, anche se non per forza negativa, e quindi il loro tema, il loro cavallo di battaglia della migrazione guadagna in visibilità allo stesso modo.
Cambiamenti climatici, fenomeni estremi, il caso Kenya. Sentiamo Sara Milanese.
Quasi 300 morti, ancora decine di dispersi, 300.000 sfollati. Bastano forse questi tre dati a dare il senso della violenza delle alluvioni che hanno colpito in particolare il Kenya, dopo che per settimane su questo paese e sull'intera regione africana si sono abbattute intense piogge portate dal ciclone Idaia. A Nairobi e nei dintorni dei fiumi esondati ci sono ancora strade e campi allagati, centinaia di edifici, tra cui molte scuole, sono inagibili. Tutti i paesi della regione però sono stati colpiti dalle alluvioni. In Uganda le popolazioni che vivono a ridosso del lago Vittoria, il più esteso bacino idrico dell'Africa, sono state invitate a lasciare le proprie case per l'innalzamento del livello delle acque, e anche in Mozambico e Tanzania si fa la conta dei danni. Marco Tamburro è responsabile di questa regione africana per l'ONG WeWorld.
Con problematiche e contesti abbastanza diversi, è vero che questo ciclone Idaia in realtà già da fine aprile aveva colpito fino al nord del Mozambico e poi aveva avuto degli effetti importanti sul sud della Tanzania, fino poi a colpire addirittura anche Nairobi. La situazione è abbastanza seria già da fine dicembre, perché gli effetti del Niño, per quanto riguardava quindi questi fenomeni meteorologici molto molto importanti, sicuramente in questa fase stiamo osservando degli effetti catastrofici. Noi parliamo di circa 400 vittime agli ultimi aggiornamenti fra Kenya e Tanzania, ma abbiamo anche degli effetti all'opposto, si registrano infatti in altre zone dell'est dell'Africa dei fenomeni di siccità pregressa, perché appunto il Niño si caratterizza per questo sconvolgimento. Gli effetti più importanti sulla Tanzania si sono registrati nel sud del paese, e perché, come dicevo, anche il nord del Mozambico in realtà è stato colpito, anche se con meno danni ed effetti, tant'è che non si registrano in realtà vittime, mentre invece per quanto riguarda la Tanzania è soprattutto la parte rurale che è stata colpita, e quindi, come dicevo, già si fanno un po' delle proiezioni sugli effetti sul lungo termine per quanto riguarda le culture di diverse contee della Tanzania.
Ad oltre una settimana dal passaggio del ciclone Idaia, in alcune regioni del Kenya continua ancora a piovere, ci sono comunità ancora isolate e resta alto il rischio di frane e smottamenti. Dove è tornato sole invece cresce il timore del propagarsi del colera e delle malattie di cui le zanzare sono portatrici, soprattutto in aree a forte urbanizzazione. Nella capitale Nairobi la situazione più grave si registra negli slums.
In realtà l'epicentro è stata Nairobi. Questo porta sicuramente a una situazione ancora più complessa, perché sappiamo che in un contesto dove ci sono tante baraccopoli, tanti quartieri sfavoriti e che vedono quindi delle, diciamo, costruzioni molto pericolanti, subire questi effetti, poi si hanno molte vittime, perché fondamentalmente si hanno molti detriti e veri e propri pezzi di case o di queste baracche, che hanno causato infatti la morte di tantissime persone. Gli insediamenti informali scaturiscono da un'urbanizzazione selvaggia e senza controllo, dove ci sono appunto tanti slum, tanti quartieri che in realtà non sono sotto il vero e proprio controllo delle autorità da un punto di vista, come dicevo, di urbanizzazione. Nel momento in cui ci sono queste grosse quantità di acqua stagnante e una mancanza di igiene, si guarda soprattutto ai rischi legati al colera, soprattutto in un contesto urbano dove la propagazione può essere rapidissima.
Ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Andiamo con la rubrica dedicata alla mondialità. Prima di sentire Alfredo Somozza, a tutti un caro saluto da Sciauchi e buon weekend.
Nella storia della monetazione il nickel è sempre stato importante. Basti pensare al nichelino statunitense, equivalente a 5 centesimi di dollaro, o al nichelino del Regno d'Italia, equivalente a 20 centesimi di lire, quindi di poco valore. Come componente di leghe metalliche più o meno complesse, il nichel è presente anche in diverse monete moderne, incluse quelle da 1 e 2 euro. Ma questo elemento ha trovato anche una seconda vita, che riguarda le batterie, da quando l'accumulatore nickel cadmio ha rivoluzionato la durata delle pile di ogni dimensione. Per questo questo, un minerale storicamente povero è diventato un bene ambito, soprattutto da parte di chi controlla quasi tutti i minerali chiavi per la transizione energetica e per il funzionamento dei device del mondo digitale, e cioè della Cina. Pechino ormai esercita una posizione di monopolio, sia sulle terre rare, sia sul litio pronto all'uso per le batterie delle auto. Ora vuole aggiungere il nickel e lo fa attraverso una joint venture che vede in prima fila l'Indonesia. In questo grande paese asiatico, che fino a poco tempo fa deteneva solo il 5% del mercato mondiale del nickel, la Cina ha iniettato 30 miliardi di dollari in investimenti diretti, oltre a trasferire tecnologie, per estrarre e raffinare il nickel a un prezzo che nessun altro concorrente può uguagliare. Il risultato è che nel 2023 la quota dell'Indonesia sul mercato mondiale è balzata al 55% ed è destinata ad aumentare ancora, perché diversi giganti dell'industria mineraria stanno chiudendo impianti in Brasile e Australia, divenuti non più concorrenziali. Insieme a LG e Hyundai, l'Indonesia si sta preparando all'apertura della sua prima mega factory, termine coniato da Elon Musk per indicare le fabbriche di dimensioni gigantesche pensate esclusivamente per fabbricare batterie. Ne sono previste altre tre. Intanto, per aumentare l'estrazione di nickel, si scavano nuove miniere radendo al suolo intere foreste e, per lavorare il minerale, si adotta una tecnica basata sull'uso dell'acido solforico a temperature elevatissime, raggiunte con energia ricavata dal carbone. Ed è così che il nickel si va ad aggiungere alla schiera di materie prime vitali per l'economia green, come le terre rare, il litio e il cobalto, ottenuto attraverso devastazioni ambientali e lavorate con energia ricavata dalla combustione di carbone, immettendo in atmosfera quantità di anidride carbonica. Per la Cina l'operazione indonesiana è un nuovo tassello che si inserisce in una strategia precisa che punta a controllare la transizione energetica ad una posizione di forza. Il paradosso oggi è che i paesi che vogliono fare seri sforzi per riconvertire il loro parco automotore o per produrre energia rinnovabile devono per forza rifornirsi della Cina e dai suoi soci d'affari, acquistando beni ottenuti in violazione di ogni principio di salute ambientale o di rispetto dei diritti dei lavoratori. La cecità che colpì l'Occidente quando Pechino in solitaria si insediava in paesi poverissimi e dimenticati da tutti, ma che nelle loro viscere celavano materiali destinati a diventare strategici, oggi si paga a carissimo prezzo. Ecco perché parlare di rivoluzione green è prematuro, e lo sarà finché dovremo dipendere dai metodi predatori e devastanti con i quali si ricavano e lavorano i minerali che ci permettono di fingere di aver fatto un grande passo in avanti. Per molti aspetti, anche se fortunatamente non per tutti, siamo ancora alla linea di partenza.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.